marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Binin ed io ero San Logan.
L'ordine è già stato eseguito. Così si conclude il comunicato tedesco sulla rappresaglia delle fosse ardeatine, l'omicidio di 335 persone per vendicare i 33 soldati del Polizeiregiment Bozen uccisi nell'azione di Via Rasella. L'Osservatore Romano, pubblicando il comunicato, aggiunge un proprio commento.
Di fronte a simili fatti, ogni animo onesto rimane profondamente addolorato in nome dell'umanità e dei sentimenti cristiani. 32 vittime da una parte, 320 persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all'arresto dall'altra.
Il giornale del Vaticano non si limita a definire i partigiani irresponsabili, senza rispetto per la vita umana, ma attribuisce loro tutte le vittime innocenti, mettendo sullo stesso livello le vittime della rappresaglia, realmente innocenti, e i soldati del Bozen, che comunque indossavano una divisa ed erano appunto impiegati come soldati, che in guerra è motivo sufficiente per essere attaccati dai propri nemici. Ma l'Osservatore Romano suggerisce anche che i colpevoli siano sfuggiti all'arresto. Nasce così il mito dei cartelloni e degli appelli ai partigiani affinché si consegnassero, così da evitare la rappresaglia. I gappisti non avrebbero comunque potuto cedere a tale ricatto, né potevano prevederlo, considerando che le altre azioni non avevano mai portato a rappresaglie indiscriminate, ma in caso a fucilazioni di condannati a morte tenuti in ostaggio a forte brevetta. In ogni caso, non vi fu nessuna richiesta di consegnarsi. Kesselring, che pure non era realmente coinvolto nella catena di comando che portò alla strage, ma che avrebbe avuto tutto l'interesse a confermare l'esistenza dei manifesti per alleggerire la propria posizione, dirà che quella di un appello pubblico sarebbe stata una buona idea, ma che non l'avevano avuta. In Sudtirolo il Bozner Tagblatt, giornale creato dalle autorità dell'operazione Ostone Alpenvorland, per sostituire le pubblicazioni locali, a riportare la notizia dell'azione di Via Rasella. Nell'articolo del 28 marzo mancano i riferimenti alla rappresaglia, mentre ci si dilunga a indicare gli autori dell'azione come Badoglio Bolscevisten, e onorare i propri caduti, morti for Gersdeutschland, für das Vaterland, für Volk und Heimat. Questo è un tema ricorrente della pubblicistica sudtirolese in lingua tedesca, anche nel dopoguerra, quando verrà dato grande spazio al ricordo di quanti erano für die Heimat gefallen. Nell'articolo si utilizza anche un'espressione, aus dem Hinterhalt einen feigen Anschlag, che definisce l'azione partigiana come un attacco proditorio, che ha sopraffatto gli eroici soldati solo grazie al vile agguato. La stessa frase ricorrerà in quasi tutti gli articoli della stampa sudtirolese di lingua tedesca, anche a decenni di distanza. Dopo la liberazione, le fosse ardeatine diventano uno dei luoghi della memoria centrali per la nuova Repubblica e la sua capitale, come dimostrato dalla grande ed emozionale partecipazione ai diversi processi o lo spazio mediatico riservato alle commemorazioni pubbliche. In Sudtirolo invece si evita l'argomento, i giornali locali si limitano a pubblicare i comunicati delle agenzie nazionali. Ma la connessione tra il Bozen, l'azione dei GAP e la rappresaglia ricevono ben altra attenzione in altri contesti. Nel 1968, Klaus Gatterer ha criticato Mario Toscano per la sua storia diplomatica dell'Alto Adige, dove aveva scritto:
fu un'unità del reggimento Bozen che diede luogo alla sfrenata rappresaglia contro 320 ostaggi civili trucidati alle fosse ardeatine vicino a Roma il 23 marzo 1944.
Le parole di Toscano non sono un caso isolato, ma una versione diffusa per vincere le trattative di Parigi. Se ne trova infatti traccia anche nelle lettere di Niccolò Carandini, l'ambasciatore italiano a Londra, al ministro degli esteri inglese Bevin. Vista la lettera di Carandini, precedente al memorandum poi allegato al trattato, non stupisce che il maggiore Radcliffe, deputato conservatore alla Camera dei Comuni inglesi, abbia difeso la necessità di mantenere lo status quo sul Sudtirolo proprio parlando degli SS Polizeiregiment e in particolare del loro coinvolgimento nella rappresaglia. Sul Sud Tirolo come culla del nazismo insisteva lo stesso presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, sia in privato in una lettera all'ambasciatore italiano a Mosca Pietro Quaroni, che in pubblico in un'intervista all'agenzia di stampa americana United Press. A livello locale si comincerà a parlare spesso di Via Rasella solo a partire dagli anni 60, in occasione del ritorno della questione sudtirolese sui tavoli della diplomazia internazionale. Il primo a scrivere di Via Rasella sul settimanale della SVP Volksbote e il giornale Atesia Dolomiten è stato Friedel Folger, che durante le opzioni era stato attivista per il Dublin, la scelta di rimanere in Sudtirolo, e per questo era stato deportato ad Dachau. Nel dopoguerra, Folger aveva partecipato alle trattative di pace di Parigi sulla questione del Sudtirolo e avrà lo stesso ruolo nella delegazione austriaca che si era rivolta all'ONU nel 1960. In questi due articoli del 1960 per la Dolomiten e il Volksbote, Folger critica la storia del Bozen e i falsi in proposito diffusi dall'allora presidente del Consiglio De Gasperi, mentre l'azione è definita un Feigen kommunistischen Mordanschlag, un vile attacco assassino comunista. Ma è il secondo articolo sul tema che la Dolomiten pubblica nel 1964 a definire il tono delle ricostruzioni successive. La casa editrice Atesia aveva da tempo intrapreso una politica del personale di scarsa discontinuità rispetto alla collaborazione di molti sudtirolesi al nazionalsocialismo. L'articolo viene così affidato alla penna di Anton Bossi Federigotti, già tesserato dalla NSDAP nel 1933 e che nel Reich aveva fatto fortuna grazie ai suoi romanzi e alle sue amicizie altolocate nelle gerarchie del Gauland Tirol Vorarlberg. Nel 1944 Bossi Federigotti si trova a Roma, assegnato all'ufficio di propaganda dell'Oberbefehlshaber Südwest, quando esplode la bomba in via Rasella. Scriverà infatti di essere stato sul posto pochi minuti dopo. Questa circostanza non viene confermata da Edmund Teil, suo sottoposto del tempo e altro autore di una ricostruzione degli eventi per la Dolomite, come vedremo più tardi. Come Bossi Federigotti ed Edmund Teil, gli altri autori che si occuperanno del tema per Atesia saranno ex appartenenti alla Wehrmacht, Bernhard Wurzer, Josef Rampold, Franz Berger. L'unica eccezione è appunto Friedel Folger, che però riprende i temi e le parole utilizzate poi da Bossi Federigotti. Per decenni, gli argomenti principali della Dolomiten riguardo il Bozen e via Rasella saranno quelli individuati da un ex nazionalsocialista o da veterani della Wehrmacht. La narrazione verte principalmente sull'attribuzione di ogni colpa e ogni vittima ai gappisti che hanno effettuato l'attacco, come immediatamente comunicato dall'agenzia Stefani, dall'Osservatore Romano e nel Bozner Tagblatt, sulla base di un comunicato che potrebbe aver steso lo stesso Bossi Federigotti, come parte dell'ufficio stampa dell'occupante nazista.
We don't need new antifa songs, action we speak louder than words. We don't need new antifa songs, cause action we speak louder than words. Non ci serve nata canzone fatta, fanno assai più rumore. Non ci serve nata canzone fatta, fanno assai più rumore. We don't need new antifa songs, action we speak louder than words. We don't need new antifa songs, action we speak louder than words.
Né Bossi Federigotti né Folger avevano però accennato a quello che sarebbe potuto essere un argomento forte a difesa dei sudtirolesi del Bozen, anche nell'ambito delle trattative di pace. Dalla fine degli anni 60 si diffonde infatti una versione degli eventi per cui non sarebbe stato il maggiore Dobek a rifiutarsi di effettuare la rappresaglia, come testimoniato dai vari imputati nei processi, ma i sudtirolesi stessi, sia appartenenti all'unità colpita che alle altre compagnie di stanza a Roma. La prima volta che si parla di rifiuto dei sudtirolesi è in un articolo di Umberto Gandini, che nel 1968 scrive per la pagina bolzaniera de Il Giorno un articolo intitolato «Il protone d'esecuzione che disse di no». Un titolo esagerato, visto che nell'articolo viene riportata la testimonianza di Kappler sulle motivazioni tecniche di Dobek, cui uno dei soldati sopravvissuti aggiunge
«Noi sudtirolesi non siamo fatti per queste cose. Non potevamo uccidere così kaltblütig, a sangue freddo».
Se vi furono testimonianze di un'aperta obiezione di coscienza, Gandini non le riporta, limitandosi a chiudere l'articolo scrivendo che ebbero il coraggio di dire di no, di disubbidire. L'articolo sul Giorno sarà poi ripreso da Klaus Gatterl nel suo famoso In Kampf gegen Rom e diverrà la ricostruzione dominante sugli eventi, anche se le testimonianze dei sopravvissuti rimarranno discordanti. Wir sind nicht gefroren worden, dirà Arthur Ratz nel 1983 a Gerd Staffler, in un breve documentario sugli avvenimenti. o nel 1996, ancora, in un'intervista all'Alto Adige, quando aggiungerà che non si sarebbero potuti rifiutare di fronte a un ordine del diretto del Führer, quindi che fosse impossibile sottrarsi. Intervistato invece dal giornale nel 1997, Hatz avrebbe invece fatto una dichiarazione di senso opposto, confermando il rifiuto dei soldati. Secondo Portelli,
la discrepanza fra le due versioni si può spiegare solo con un risveglio della memoria del narratore, con un atto di opportunismo o con la manipolazione del giornalista.
Risulta però difficile credere che questo rifiuto fosse possibile. Innanzitutto perché nessuna fonte dell'epoca o relativa ai processi parla di una Befehlsverweigerung, un rifiuto di eseguire gli ordini, ma solo di una serie di obiezioni pratiche del maggiore Dobek, davanti alle quali Meltzer cede e affida l'esecuzione della rappresaglia a Kappler. Lo stesso Kappler affermerà poi di essersi lamentato del comportamento di Dobek con il comandante dei polizia reggimento in Italia, Karl Wolff, senza che vi seguisse alcuna sanzione, ma senza anche fare nessun accenno al rifiuto dei soldati. Diversi storici hanno sottolineato che se anche la versione del rifiuto dei sudtirolesi sia poco credibile, le motivazioni tecniche di Dobek, che i suoi soldati fossero troppo vecchi e troppo religiosi, non sono affatto una dichiarazione di merito meno valida, come scrive Portelli.
L'inadeguatezza militare attribuita a questi uomini è anch'essa segno di un'alterità culturale, se non di una resistenza implicita rispetto al modello delle SS. In un contesto del genere, è un merito non essere guerrieri e gli va riconosciuto.
La mancata partecipazione del Bozen alla rappresaglia, per propria decisione o scelta del comandante, non cancella però la loro partecipazione all'occupazione, né può far dimenticare che altri soldati dello stesso reggimento si fossero macchiati di crimini di guerra. Ha poco senso ragionare in senso controfattuale, ma il reparto attaccato in Via Rasella era formato da soldati addestrati e pronti alla guerra, anche quella contro i civili, che se non fossero stati attaccati duramente a Roma, perdendo oltre metà degli effettivi della compagnia tra morti e feriti, avrebbero continuato a partecipare al conflitto.
30 anni son passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi 100 ad ammazzarlo. E 100 volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere. Gira per la città Dante di Nanni.
Rappresentare i sudtirolesi come autori di crimini, e non solo come vittime, crea grande imbarazzo nella dirigenza del gruppo linguistico tedesco. Così, ad ogni anniversario le reazioni sulla stampa sono sempre feroci. Quando lo scrittore americano Robert Katz pubblica Death in Rome, poi trasposto nel film Rappresaglia, in Sudtirolo si arriva addirittura a parlare di una precisa campagna diffamatoria. L'ex soldato della Wehrmacht e giornalista Bernhard Wurzel scriverà sulla Dolomite che Mord in Rome è solo l'ultimo esempio di una diffamierungskampagne cominciata con l'attribuzione di medaglie al valore da parte di De Gasperi, sentenze dei tribunali che hanno giudicato l'azione gappista come una legittima azione di guerra e addirittura un posto in Parlamento per Carla Capponi, che aveva partecipato all'attacco. In tutto questo, lamenta ancora Wurzel, le vittime delle fosse ardeatine sono state onorate da un monumento e dalle visite ufficiali, come quella del presidente della Repubblica Federale Tedesca Heinemann dell'anno precedente, mentre nessuno ricorda i sudtirolesi del Bozen. In Sudtirolo è la particolare rappresentazione che Katz aveva fatto del Bozen a destare tanto scandalo. Che il Bozen fosse un reggimento di SS è un equivoco basato su diversi errori, poi sedimentati e ripetuti per decenni, per via del libro dello scrittore americano. Alcuni fraintendimenti delle fonti e dei testimoni portano Katz a scrivere che i soldati attaccati in Via Rasella non solo avevano le divise delle SS, ma fossero famigerati per essere particolarmente feroci. Come abbiamo visto, si tratta di un'imprecisione diffusa e che ha a che vedere con il diverso impiego dei battaglioni del Bozen e degli altri polizeiregimente sudtirolesi, nonché con l'attribuzione del prefisso SS polizeiregimente. Il lavoro di Katz, meritevole sotto molti aspetti e tra i migliori testi sull'argomento, rimane un'opera di taglio e metodo giornalistico, non storiografico, quindi gli errori sono in un certo senso comprensibili. Che i giornalisti sudtirolesi insistano su questo aspetto, quando loro stessi cadono nello stesso errore, riportando affermazioni e ricostruzioni poco credibili, è secondo gli storici Christoph von Hartungen, Werner Hanni, Klaus Menapace e Reinhold Staffler almeno sconcertante.
Eine wissenschaftliche Abhandlung, da man einigermaßen Objektivität bescheinigen könnte, gibt es weder von der einen noch von der anderen Seite.
La pubblicistica su tirolese aveva sempre trattato superficialmente e solo giornalisticamente il tema, specialmente quella in lingua tedesca, che dopo aver adottato un punto di vista vittimista non vi si è più discostata.
Se non l'hai mai fatto, questa potrebbe essere la volta buona. Donare il 5 per 1000 è semplice. A te non costa nulla. Per noi è una risorsa preziosa per continuare a trasmettere. Per destinare il tuo 5 per 1000 a Radio Tandem, ricordati di queste due cose. Firma nel settore denominato sostegno del volontariato. Inserisci il codice fiscale di Radio Tandem 00445110216. Grazie al tuo sostegno continueremo a dare voce all'unica radio alternativa dell'etere sul tirolese. www.radiotandem.it.
Non stupisce quindi la reazione dei giornali etesia e dei politici della SVP quando nel 1976 il Tribunale di Bologna ordina l'incarcerazione di 4 sudtirolesi veterani del Bozen per la partecipazione a crimini di guerra, ossia il massacro della Valle del Bioys avvenuto nell'agosto del 1944. La SVP minaccerà di interrompere qualsiasi collaborazione con il governo italiano, mentre sulla Dolomiten si contano numerose laser briefing che rinforzano la banalizzazione o addirittura la negazione della partecipazione dei sudtirolesi a crimini di guerra. I 4 sudtirolesi non faranno in tempo ad essere scarcerati per mancanza di prove che un'altra tegola si abbatterà su questa narrazione deresponsabilizzante. Nel 1977 Herbert Kappler riesce a fuggire dall'ospedale militare del Celio e si arriva a sospettare che sia addirittura rifugiato in Sudtirolo. Sui giornali nazionali e internazionali tornano così le rappresentazioni dei sudtirolesi come SS, proprio in collegamento con Kappler e via Rasella. Gli articoli nazionali e internazionali portano Umberto Gandini, ora passato all'Alto Adige, a proporre al direttore del suo quotidiano di realizzare un reportage su quelli di via Rasella. Il giornalista aveva già intervistato molti dei veterani in occasione del suo articolo del 1968 per Il Giorno, ma aggiunge altre voci, arrivando così a unire insieme storia e memoria, nel tentativo di rappresentare al meglio le vicende del 23 e 24 marzo e correggere quanto si scriveva a proposito dei soldati sudtirolesi. Pur con alcune pecche storiografiche, rimane un lavoro prezioso, sia come fonte che come testimonianza dell'evoluzione del giornale al tempo. Se negli anni 70 il giornale si era rinnovato come strumento di incontro tra diversi gruppi linguistici, Gandini chiude il suo reportage proprio con un invito ad incontrarsi, sfruttando il prossimo anniversario tondo del 1979, 35 anni dall'azione e dalla rappresaglia, per unire le cerimonie per il Bozen e quella di Roma alle Fosse Ardeatine. Gandini non intende così affermare che siano tutti egualmente vittime dei partigiani, come scrivevano i giornali in lingua tedesca e la storiografia di destra, ma che fosse necessario un segno di pace riconoscendo la comune origine delle loro disgrazie, il fascismo e il nazismo, la guerra di Hitler e del suo alleato Mussolini.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
L'invito di Gandini non verrà accolto, anzi, nel 1981 si svilupperà ulteriore divisione, quando al cimitero militare di San Giacomo verrà inaugurata una targa a ricordo dei 33 soldati del Bozen morti in via Rasella.
An die 33 Südtiroler Soldaten des Polizeiregimentes Bozen, die am 23. März 1944 in Rom einem hinterhältigen Bombenanschlag zum Opfer gefallen sind.
Questo è il testo che accompagna i nomi dei soldati caduti, ma intorno si possono anche vedere tutti i principali elementi dell'iconografia dei Kriegerdenkmäler che Helmar Heinz definisce come una mitizzazione retrospettiva e glorificazione della guerra appena finita. A questo si aggiunge anche un articolo di Friedel Folger sulla Volksbote, in cui si ripetono le solite argomentazioni e i partigiani vengono definiti folli fanatici, premiati con medaglie e posti in Parlamento. Il giorno dopo è Leo Valiani, partigiano multidecorato e da poco senatore a vita, a rispondere a Folger dalle colonne del Corriere della Sera, definendo l'inaugurazione e l'articolo di Folger come un implicito insulto alla resistenza. Le polemiche sui giornali non saranno però l'unica reazione. Il governo italiano deciderà infatti di procedere alla consegna della medaglia che De Gasperi aveva concesso a Rosario Bentivegna, il gappista che materialmente aveva azionato la bomba di Via Rasella, la medaglia che non aveva mai consegnato, portando così a nuove controversie in Sudtirolo. Folger sarà anche criticato nello stesso Sudtirolo, da un importante articolo dello storico Leopold Steurer sul settimanale Tandem. Lo storico parla di oscure ombre del passato, a proposito della memoria sudtirolese della guerra, definendo quelle dei di Folger delle unhaltbare Entschuldigungsthese, volte a minimizzare la posizione dei sudtirolesi nella Seconda Guerra Mondiale. Si chiede così Steurer:
Aber trugen diese Südtiroler Polizisten nicht die Uniform des Besatzers und Unterdrückers des Feindes, mit dem des antifaschistischen und demokratischen Italien sich im erklärten Kriegszustand befand?
Neppure la parziale marcia indietro di Folger dopo l'articolo di Steurer e il lavoro di Fornartungen e colleghi sembrano aver avuto effetto sulla pubblicistica in lingua tedesca, che continuerà a difendere le proprie posizioni, attaccando nuovamente i partigiani in occasione dell'attribuzione della medaglia e non solo. Negli anni successivi si esporrà in proposito anche Josef Rampold, tra il 1981 e il 95 caporedattore della Dolomiten, anche lui con un passato nella Wehrmacht e rappresentante di spicco di quella generazione. Chiunque provi a scalfire il mito del blasone immacolato della Wehrmacht o accusare i sudtirolesi di crimini viene criticato nelle sue Randbemerkungen, in cui si occuperà anche di Via Rasella, definendo la Roma del tempo una città tranquilla e disturbata solo dagli attacchi partigiani, cancellando così la violenza dell'occupazione fatta di fucilazioni e rastrellamenti. Nel 1984 Rampold rincara la dose, attaccando direttamente il presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il direttore della Dolomiten non si limita a scrivere che Pertini è ormai vecchio e quindi la memoria può lasciarlo in asso, ma critica il presidente perché nei suoi numerosi viaggi in Gardena non avrebbe mai trovato il tempo di visitare la targa San Giacomo, inaugurata 3 anni prima. Sarà lo stesso Pertini a rispondere a Rampold, girando la questione.
E lei si è mai recato, nelle sue visite a Roma, alle fosse ardeatine, ove sono raccolte le salme di 335 innocenti uccisi dai tedeschi per rappresaglia dell'attacco di Via Rasella?
Le polemiche della Dolomiten continueranno per un altro decennio, insistendo sulla necessità di ricordare tutti insieme quelle che vengono definite 368 vittime, i 33 del Bozen e i 335 delle Ardeatine, tentando così di ribadire che solo i partigiani devono essere ritenuti responsabili di tutte le morti. Ma a partire dagli anni Ottanta, e in particolare dopo l'articolo di Leopold Steurer su Tandem, si erano ormai affermate voci e media critici di questa autorappresentazione assolutoria dei sudtirolesi. Così, negli anni 90 si moltiplicheranno ulteriormente le pubblicazioni in lingua tedesca che non presentano quelli del Bozen come vittime. Un esempio sono gli articoli di Christoph Franceschini sul Südtirol Profil o di Christoph von Altungen sul settimanale FF. Ma più del cinquantennale dell'azione sarà uno scoop televisivo dell'emittente americana ABC a riaccendere l'interesse internazionale sulle fosse ardeatine, quando in Argentina venne scovato Erich Priebke, poi espatriato e processato. Oltre alle importanti pubblicazioni storiografiche e ai processi, incluso quello che portò al ritrovamento del cosiddetto armadio della vergogna, il procedimento contro uno dei maggiori responsabili della rappresaglia porterà nuove campagne di stampa e processi contro i gappisti dell'azione di Via Rasella. Questa risposta di destra al processo a Priebke, scrive Portelli, ha il suo fulcro nella presente foto del corpo di Pietro Zuccheretti, il tredicenne ucciso dall'esplosione. È un attacco che inizia con il lavoro del giornalista Pierangelo Maurizio, che inserisce la vicenda di Zuccheretti nell'ambito di un più ampio disvelamento di verità intorno all'azione di Via Rasella. Secondo Maurizio, non solo si sarebbero nascoste le vittime civili dell'azione partigiana, ma la stessa non era diretta contro il poliziotto Rigment, che sarebbe stato solo una copertura per uccidere invece alcuni appartenenti a Bandiera Rossa, un gruppo concorrente per il Partito Comunista. La campagna di destra è stata ampiamente smontata, ma ha contribuito ad inquinare i pozzi su una vicenda già emozionale e spesso fraintesa. Il lavoro di Maurizio avrà effetti anche in Sud Tirolo. Con il sostegno dell'assessorato alla cultura e lingua tedesca, la casa editrice Atesia affiderà a Hartmann Gallmetzer, da poco ritiratosi dal segretario dell'SVP, la traduzione in tedesco del suo libro sul tema Via Rasella, 50 anni di menzogne, chiedendone anche un ampliamento per includere le testimonianze locali. Nonostante il libro di Maurizio fosse ritenuto controverso nel resto del paese, in Sud Tirolo la traduzione venne accolta senza grandi polemiche. In generale, gli articoli sul tema sono sempre più radi a partire dal processo a Priebke, tanto che l'ultima grande ricostruzione dei fatti di Via Rasella sulla Dolomiten viene pubblicata nel 1995, ad opera proprio di Edmund Tyle, che abbiamo già nominato, sottoposto di Bossi e Fedrigotti a Roma e che in precedenza aveva pubblicato Kampf um Italien per rispondere alle tesi di Erich Kuby, quindi per riprodurre il mito della Sauberen Italienkrieg, della guerra pulita in Italia. Se abbiamo ampiamente parlato della rappresentazione sui media italiani e tedeschi del Sud Tirolo, è almeno sospetto che finora sia mancata una voce altrimenti centrale nel resto d'Italia, quella delle antifasciste e degli antifascisti locali. Si tratta di una mancanza sospetta anche per l'assenza di qualsiasi riferimento al Bozen nell'opuscolo Gegen das Vergessen che Lampi di Bolzano realizza nel 1995. Una pagina intera viene dedicata alle fosse ardeatine, o meglio, al loro mausoleo, ma senza accennare al forte collegamento con la storia locale. Una strana assenza che diventa un indizio se unita a una breve lettera del 1998 in cui Oreste Galletti si lamenta sul giornale Alto Adige dell'assenza dell'intera dirigenza dell'Ampi ad una serata su Via Rasella organizzata dal circolo culturale L'Orizzonte da Horizonte con gli storici locali Giorgio Dalle Donne e Leopold Steurer. Questa circostanza trova riscontro nel fondo Bentivegna dell'archivio storico del Senato, costituito dai documenti conservati dal gappista, donati poi al Senato dopo la sua morte. Negli anni Bentivegna era stato informato di tutte le polemiche locali che lo riguardavano da Andrea Mascagni, partigiano trentino ed ex senatore del PCI. Quando nel 1994 la Dolomiten pubblica l'ennesimo articolo diffamatorio nei confronti di Bentivegna, questo decide di denunciare il giornale. Ma sarà Mascagni a dissuaderlo con l'argomento che un'azione simile avrebbe potuto far saltare la pubblicazione Gegen das Vergessen, in preparazione per l'anno successivo. La controparte di Mascagni per quel lavoro era Friedel Folger, che su Via Rasella aveva sempre avuto parole decise contro i partigiani e che si sarebbe certamente risentito per un'azione in proposito proprio contro il giornale che aveva diretto. Nel fondo Bentivegna si trova anche un'altra serie di lettere del 1998 inviate solo per conoscenza a Bentivegna. In questo caso era proprio Marisa Musu, che aveva partecipato alla serata organizzata dal Circolo L'Orizzonte, a scrivere a Mascagni per criticarlo duramente, accusandolo di aver evitato che alla serata organizzata dal Circolo partecipasse lo stesso Bentivegna. L'ex senatore conferma il suo intervento e la sua natura opportunistica. Le motivazioni dello stesso sono riassunte così.
Evidente la mia risposta. Se l'iniziativa si diffonde, si riapre lo scontro e si rischia di mandare all'aria l'incontro ormai sul piano politico-amministrativo tra centro-sinistra italiano e Volkspartei.
Negra tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defender. Alta la bandera revolucionaria que lleva al pueblo en la emancipación. A las barricadas por el triunfo de la confederación.
Nel 1981, Steurer scriveva su Tandem che l'ombra scura del passato ancora incombeva sul Sud Tirolo, come dimostrato dall'articolo di Folger in cui i partigiani venivano definiti folli fanatici. A 79 anni dall'azione di Via Rasella e la rappresaglia delle fosse ardeatine, la memoria degli eventi è in Sud Tirolo ancora divisa, meno centrale di prima ma ancora non pacificata, irrisolta. Come dimostra l'annuale pubblicazione dell'Historisches Kalenderblatt della Dolomiten, ancora nel 2013, che oltre 40 anni dopo l'articolo su Tandem continua a definire Bentivegna un folle che si sarebbe dovuto consegnare per evitare la rappresaglia, circostanza impossibile.
In der römischen Via Rasella kommen bei einer Explosion 33 Mitglieder des Bataillon Bozen, das durch diese Straße Rasella marschierte, ums Leben. Hitler schwor Vergeltung und befahl, für jeden Toten 10 Geiseln zu erschießen. Durch ein Versehen waren es nicht 330, sondern 335, die in der berüchtigten Fosse Ardeatine den Wahnwitz eines italienischen Partisanen, der die Bombe in der Via Rasella gelegt hatte und der später dafür ausgezeichnet werden sollte, mit ihrem Leben bezahlen mussten.
Non può essere questa la cultura della memoria di una terra liberata dalla lotta contro il fascismo e il nazismo, che deve essere riconoscente anche ai gappisti romani per aver dato il loro contributo con l'azione di Via Rasella, come le molte di molti che in Sud Tirolo hanno rischiato la propria vita o quella dei propri cari pur di resistere.
Se stai ascoltando questo programma e ti piace, ricordati che siamo senza editori, ma anche senza soldi. Ma come faccio? Vai a visitare il sito della radio e trovi tutte le opzioni del mondo. PayPal, bonifico, 5 per 1000, lettera anonima sotto la porta. Fai quello che vuoi, www.radiotandem.it/sostienici. Ma fallo, Tandem, sola e nel vento.